Buongiorno, perché sono stato di oggi 2 settembre, vedete che sono nella location romana, tra poco andrò in redazione dove oggi viene la prima puntata di Parca Repubblica del 2024, non è così. E la prima stagione è la televisione, un po' come la scuola, si inizia la stagione a settembre. Ciao Marco, ciao Jacopo, FG. Number one. Allora, vi dico subito che cosa è successo oggi sui giornali per andare veloci in questa rassegna stampa, diciamo, la prima della nuova stagione. Israele rivolta anti Netanyahu. Allora, questo è il titolo del Corriere della Sera che mi ha fatto letteralmente impazzire. Il titolo del Corriere della Sera è il seguente: Israele rivolta anti Netanyahu. Molto più correttamente il giornale La Repubblica titola Hamas uccisi 6 ostaggi. Allora, io vi vorrei spiegare che cosa è successo, perché io cercherei di mettere le cose semplici come stanno molto banalmente. Succede la seguente cosa: che il 7 ottobre un gruppo di comunistelli israeliani, gente che vuole la pace, gente che odia Netanyahu, ragazzi con l'orecchino, col piercing, lesbiche, omosessuali, anche persone normali, gente che, a cui fa schifo la riforma della giustizia di Netanyahu, vanno a fare un party, un rave party di quello che gli ebrei o il transisti con i ricciolini che governano un pezzo del paese considerano una schifezza. Questi vanno a fare questo party, giovani quindi che vengono dall'università, dal mondo progressista, eccetera, e vengono catturati. Sono circa 300 persone che vengono catturate e vengono portate come degli animali a Gaza. Alcuni di loro invece vengono uccisi lì sul momento, alcuni coloni che erano quelli che avevano i rapporti con Gaza vengono uccisi sul momento. Tutto questo avviene il 7 ottobre. Poi passano i tempi, poi passano i mesi, poi ci sono le trattative. Poi inizia la carneficina, obiettivamente di risposta di Israele, nel senso che Israele risponde perché fa parte del suo DNA rispondere, anzi cambia il suo DNA, lo riporta al vecchio socialismo sionista israeliano, perché forse ci si dimentica che il sionismo nasce socialista e che Israele viene accettata dall'Unione Sovietica come paese indipendente nel 48 proprio dall'Unione Sovietica. Beh, insomma, inizia questa risposta anche preventiva su diversi fronti, 4, 7 secondo quello che dice il foglio. E qui siamo alle manifestazioni di piazza, pro-Palestina, eccetera. Però ieri è successa una cosa sola. In qualsiasi tipo di consesso mondiale, ieri è successa soltanto una cosa rispetto a quello che noi possiamo pensare, e cioè che quelle merde di Hamas, quei terroristi di merda di Hamas, che hanno preso queste 300 persone e le hanno ricondotte nei loro tunnel e le hanno tenute lì per 11 mesi, ieri hanno preso la pistola e hanno sparato un colpo qua, un colpo sulla testa a queste 6 persone. E sapete perché l'hanno sparato? Perché il giorno prima i soldati israeliani avevano salvato, a proposito dell'apartheid di Israele, un israeliano beduino di religione islamica, che era stato anche lui preso come ostaggi, che guarda caso è l'unico di questi 7 che, essendo forse musulmano, che è riuscito a sfuggire alle grinfie di Hamas. E quindi il problema sostanziale qual è? Che siccome i soldati prima o poi sarebbero arrivati là, i sequestratori prendono e ammazzano gli ostaggi. Gli ostaggi sono Netanyahu? No. Gli ostaggi sono dei pericolosi fascisti e degli oltranzisti religiosi? No. Sono un americano pacifista, oggi sono tutte quante. Il problema qual è qua? Il problema è che Netanyahu è una merda, secondo quello che i politici e alcuni sociologi possono pensare, o che è una merda, un sistema terroristico che si chiama Hamas e che ammazza 6 pacifisti con un cazzo di colpo alla nuca. Poi dopo che la politica israeliana sia divisissima sull'esempio, la striscia che Netanyahu vuole mantenere controllata tra Gaza e l'Egitto, possiamo essere questo ciclo di violenza, dice Ayare Maluani, l'ha creato Israele. Sì, questo ciclo di violenza l'ha proprio creato Volenza. È esattamente il punto di vista degli antisemiti. È esattamente quello che scrive un mio commensale qui su Instagram. Questo ciclo di violenza l'ha creato Israele. Ma continuate a pensarlo così. Continuiamo veramente a pensarla così. Ma anche gli ebrei negli anni 30 se la sono chiamata, perché era evidente, perché erano tutti degli sporchi usurai, vendevano libbre di carne per rifarsi dei propri debiti, dei propri crediti. Insomma, gli ebrei, parliamoci chiaro, se la sono meritata tutta anche negli anni 30, no? È una cosa incredibile, è una cosa incredibile. Comunque, devo dire il corriere più imbarazzante di Repubblica. Poi succede un'altra cosa incredibile. L'altra cosa incredibile succede quello che tutti quanti sapevano perfettamente, cioè che in due paesi, in due regioni importanti della Germania, la Turingia e la Sassonia, Germania dell'Est, scusatemi, stravince l'estrema destra. Allora, voi sapete quanto io sia, come possiamo dire, prudente nell'usare la parola estrema destra, perché l'estrema destra è un concetto che viene usato spesso dai giornali progressisti per dire ci sono delle persone che, come posso dire, fanno schifo e con i quali non si può parlare. Allora, questi signori dell'AfD non sono esattamente quelli con cui noi conservatori o liberali potremmo andare francamente a cena. Sono persone molto dritte, soprattutto come lo sono i tedeschi. Cioè, i tedeschi li conoscete bene, qual è il punto di vista dei tedeschi. Cioè, è difficile quando loro sono, ciao, sei omicidi non agevano il percorso di pace. No, direi proprio di no. Le loro tesi sono tanto piuttosto filorusse, contro l'immigrazione con cui si faceva i conti e con una specie di lotta antieuropeista così come vista oggi, cioè posizioni che bisognerebbe ricordare ai nostri osservatori di casa, Meloni e compagnia cantante non mi sembra che abbiano, ma comunque questi signori prendono il 31%, un voto su tre in Turingia e in Sassonia è andato a AfD e vi dirò di più, il 15% dei voti è andato a un partito che si chiama BSW, che è fatta da una populista comunista che non avete idea che cosa dice. Cioè, se da una parte abbiamo l'estrema destra, lì abbiamo un'estrema sinistra mostruosa, iper filo puteniana anche per ragioni, diciamo, politiche, iper anti-immigrati, iper anti-europea, ha preso il 15%. Quindi, sommando i populisti di destra con i populisti di sinistra, ma non sono populisti, sono gli estremisti di destra con gli estremisti di sinistra, in queste regioni c'è il 45% che va a questi due partiti. In realtà liberali, socialisti e verdi hanno meno del 15%, cioè l'attuale governo, e non c'era bisogno di accorgersene oggi, bastava vedere le ultime elezioni europee, ha meno del 15% dei consensi in Germania. E quindi quando tu vedi Scholz che ci spiega con Macron, tu hai due perdenti alle elezioni europee, cosa deve succedere in Europa, converrebbe che noi si capisca che questi non rappresentano più una ceppa di nessuno. Allora, sono io contento che ci siano gli estremi destri che comandano insieme con gli estremi sinistri? Beh, direi di no. Gli ebrei sono da sterminare con i loro nasi adunchi. Simon Sciama, eccolo qua, Giampaolo Serino, grandissimo. Il punto fondamentale è che non dobbiamo pensare, come oggi scrivono tutti quanti i giornali, sapete che cosa scrivono? Intanto scrivono che questo problema della Germania ci preoccupa perché arrivano i neonazisti, ma non ci spiegano ma come sono arrivati i neonazisti? Toc toc! Come è arrivata AfD? A forza di dire stronzate sull'immigrazione noi possiamo accogliere tutti quanti come ha fatto la signora Merkel e dopo si trova un paese devastato da problemi, ovviamente nelle parti più deboli del paese, di sicurezza? Voglio dire, se in un paese come la Germania, in cui non puoi parcheggiare in seconda fila, arriva uno con un coltello e ti ammazza tre persone urlando Allah Akbar, allora è chiaro che ci abbiamo un piccolo problema, porca di quella puttana. Non c'è bisogno di evocare i neonazisti. Se i neonazisti e i neostalinisti prendono la metà dei voti in Germania, il problema non è di chi vota questi qua, ma del governo che non ha capito che cazzo fare con questo problema. Ma scusatemi, ma è una cosa talmente logica. Cioè, se in Germania avviene una cosa di questo tipo, il problema non è quelli che votano per il 50%, gente che vuole a calci nel culo in maniera esagerata tutti gli immigrati fuori dal loro paese, ma il problema è quanto questo governo non abbia capito un cazzo negli ultimi 15 anni. Beh, è una cosa banale, a meno che non possiamo fare una vera bella cosa nazista. Io la posso proporre in questi giornali italiani oggi preoccupati, il Corriere e Repubblica sono preoccupati dell'arrivo dei neonazisti, molto meno dai neocomunisti che sono ancora peggio, e sono molto preoccupati perché arriva. No, facciamo una bella cosa nazista, facciamola. Togliamo le elezioni, decidiamo che Paolo Valentino e tutti i corrispondenti italiani in Germania, tutti i giornalisti tedeschi, un po' dei membri del governo, decidano chi cazzo governa in Germania. Togliamola proprio il diritto di voto a questi. Uno su due ha votato in Germania partiti che sono xenofobi. Certo, ha ragione Giorrino, se i governi di sinistra hanno fatto solo demagogia si portano a casa questa roba qua. Poi l'altra cosa straordinaria è il concetto che ci sarebbe una pulsione animale in queste persone che la votano. Può anche darsi, c'è la pulsione animale, cerchiamo di ragionare con questa pulsione animale, ma veramente pensiamo come la contrastiamo la pulsione animale. Quindi oggi tutti i giornali, potete immaginare, sono imbarazzati su questo. Nel frattempo vorrei segnalare, proprio avete sentito come la penso io sugli immigrati, come la penso io sulla immigrazione clandestina, però c'è un piccolo aspetto che bisognerebbe raccontare ai nostri amici che se la prendono, anche dei giornali di destra, che se la prendono sulla vicenda del ragazzo italiano che è nato in Italia, figlio di genitori del Mali, e che l'altro giorno ha ucciso Sharon, una ragazza per strada. Ve la ricordate tutta quella storia? Ciao Gabriele Lia, grazie per il badge, ve la ricordate? No, questo l'ha uccisa. Oggi c'è l'intervista della sorella di questo ragazzo del Mali. E questo ragazzo del Mali, che non è del Mali, ma è italiano come noi, non cari amici della destra, è italiano come noi, ma non lo dico con la retorica della sinistra, lo dico perché sennò non capiamo un cazzo. La sorella che fa ingegneria, la sorella di questo ragazzo che fa ingegneria, l'aveva già denunciato più volte. La madre l'avevano denunciato, aveva un codice rosso, occupava addirittura, perché volevano uccidere, voleva, a un certo punto aveva cercato, dice la sorella in un'intervista oggi al Corriere della Sera, aveva provato a uccidermi. Allora lì il problema è che c'è un immigrato che sta cercando di fare una cosa che uccide una povera ragazza italiana, o c'è un italiano la cui sorella l'aveva già denunciato e che aveva occupato la casa sotto la sorella e che si allenava con i pugnali. Cioè, che il problema è che io posso anche comprendere, perché è complicato gestire tutte queste situazioni, non è che sto dicendo che è colpa del sindaco, è colpa dei servizi sociali, ma questo signore era stato raccontato al sindaco, ai servizi sociali, aveva avuto un codice rosso, poi dopo una sera esce e ammazza una perché gli andava. Il problema lì non è razziale, è di cazzo di sicurezza in questo paese, non razziale. L'altro elemento fondamentale che dovrebbe farci capire a questa vicenda è che ieri il ragazzino di 17 anni che uccide il padre, la madre e il fratellino di 12 anni, va bene? Era un ragazzino normale, perché poi questo è l'altro elemento quando noi ci incazziamo con tutta la situazione che si poteva prevedere. Purtroppo il male e la sua banalità e la sua tragicità spesso non possono essere previsti. Questo era l'unico commento che si dovrebbe fare oggi su questo grandissimo storia di cronaca, perché questo di Paderno Dugnano, che a un certo punto prende, ammazza il fratello di 12 anni, ammazza il padre, ammazza la madre a coltellate, ragazzi, mi sembra una cosa pazzesca. Pazzesca. In Liguria oggi è la barzelletta. Intanto vi segnalo che, come tutti i giorni che Dio comanda, ci sono un paio di interviste renziani che poi sono rimaste in due, cioè la Boschi e Renzi, Renzi e la Boschi, Renzi, la Boschi, Boschi e la Renzi. E però il problema è, perché lì ci sarebbe un altro molto intelligente del gruppo renziano, perché stupidi non sono, che è Bonifazi, il tesoriere, che si vede bene dal parlare, perché voglio dire, mi sembra forse più smart di tutti quanti. Però insomma, questo balletto di Boschi e Bonifazi, no, per carità, di Boschi e Renzi, Renzi e Boschi, Boschi e Renzi, che tutti i giorni vengono intervistati. Oggi mi sembra che ci sia Griseri sulla Stampa, e la Boschi che parla sul Messaggero, ci dicono perché serve il terzo polo, e poi Renzi ci dice è finito il bipolarismo. Vi do una notizia, è finito il bipolarismo. Daremo noi anche una notizia a Renzi, gliel'abbiamo detto anche prima che lui facesse facesse il terzo polo, cioè, ma sono quelle cose straordinarie. Cioè, Lupi, secondo lui, perché non fa un partito di centro e sta con il centrodestra? Perché ha capito che il centro può stare semplicemente a diventare fattore di moderazione rispetto o alla destra o alla sinistra. Ma invece lui ce lo spiega dopo, cioè quelli che ti insegnano dopo il senso dei propri errori è una cosa insopportabile. Però i giornali lo amano. Intervista a Renzi, intervista a Boschi, Boschi e Renzi, tutti quanti che dicono dobbiamo fare una cosa contro la Meloni e bisogna allearsi alle prossime elezioni a Genova contro Toti, il gruppo di Toti e il centrodestra, straordinario. Poi mi viene da chiedere, ma scusatemi, ma perché Toti ha fatto male? No, perché poi ci sarebbe anche una questione, Toti ha fatto male? Cioè, ci avete il coraggio di dirmi che Toti ha fatto male? Nel frattempo loro sono alleati con Bucci, il sindaco di Genova. Il sindaco di Genova forse ha fatto male? Allora oggi dicono, sì, se ce lo chiedono lasciamo Bucci, il sindaco di Genova. Mentre invece quell'altra dice non siamo veramente alleati con Bucci, vabbè, insomma, sono tutte le banalità. Ma il punto fondamentale è che mentre tutti quanti i giornali oggi dicono che c'è stato l'accordo e che quindi ci sarà il campolergo a Genova, Conte e il suo senatore rinunciano a correre perché andranno tutti nel partito della grande coalizione contro i candidati del centrodestra, c'è un piccolo dettaglio, è che sul Fatto Quotidiano dicono grande accordo sul centro, eccetera, però un grande accordo che non prevede Renzi. Toc toc, bisognerà dirlo a Renzi, finirà che saranno tutti dentro, per battere la destra saranno tutti dentro e finirà come scrive oggi Belpietro, e sapete come dice Belpietro? Belpietro dice questi faranno delle grandi coalizioni, se mai dovessero vincere non andrà d'accordo su nulla, d'altronde non puoi mettere insieme quel poco che resta dei renziani o dei calendiani con quello che c'è con i comunisti della sinistra. Su Toti oggi siamo oggetto di un imbarazzante, io lo dico nei confronti dei colleghi giornalisti, imbarazzante articolo di questa Bompani sul Repubblica, che dice che Rete4 oggi arriva stasera Toti perché è amico di Mediaset, ha lavorato, perché è amico, sua moglie Siria Magri, e quindi lui loro sono molto abituati, perché quelli di Repubblica sono molto abituati che i loro capi gli dicono cosa scrivere. Vi ricorderete che recentemente hanno cancellato a Repubblica, hanno macerato le pagine di Repubblica perché l'editore Il Can non voleva che si pubblicasse una cosa, quindi siccome si erano sbagliati l'avevano pubblicata, allora di notte hanno distrutto le copie. Allora siccome quelli di Repubblica sono abituati che funziona così il giornalismo, loro pensano che questa sera Toti venga a Quarta Repubblica perché me l'ha ordinato la moglie di Toti, che non mi ha mai ordinato un cazzo e fa un mestiere diverso. Da noi non c'è la cosa che c'è a Repubblica, per cui gli Elkan ti distruggono il giornale se scrivi qualcosa che non va bene. Se qualcosa non va bene, semmai ti cacciano. Questa cosa può succedere, l'editore ti può sempre cacciare se scrivi e dici delle cazzate. Questo avviene nei giornali normali, ma non evidentemente a Repubblica. Quindi quella non soltanto dice che io faccio questa intervista perché non avendo seguito Quarta Repubblica, perché sono quattro mesi che ho fatto di totale campagna su Toti e sono ben contento che Toti sia stato un po' in vacanza quest'estate e poi venga per la prima volta da me, ma c'è un'altra cosa, questi cretini di Repubblica, a me non me ne frega un cazzo del pezzo che riguarda me, ma questi cretini di Repubblica mettono in mezzo Del Debbio perché dicono che viene da me, perché Del Debbio, che a Mediaset avrebbe fatto alcune manifestazioni culturali della regione Liguria, cioè cercando di infangare Del Debbio. Questi cercano di infangare Del Debbio e prendono l'occasione. Allora io dico, teste di cazzo, perché non vi occupate dei vostri amici giornalisti che mettono le mani sulle parti intime delle altre colleghe? Perché non vi occupate di quello con la stessa, diciamo, poco garantismo e aggressività con la quale vi occupate di un vostro collega che intervista uno? Perché non lo fate? Me lo spiegate? Perché non parlate della questione di cui parlano tutti quanti i giornali oggi dopo lo scoop della Verità, e cioè che c'erano dei cazzo di spioni che stava in un ufficio pubblico nella SOS, e questi spioni Cantone li vuole arrestati? E a chi davano le carte questi spioni? A dei giornalisti del Domani. Solo Sallusti si parla di questa cosa, cioè Cantone vuole arrestare un magistrato e un uomo della Guardia di Finanza, non so se sono colpevoli o meno. Una cosa che si sa è che da quell'ufficio uscivano le carte riservate di tutti i conti bancari di vari ministri, politici e dello stesso Toti, uscivano e dove andavano a finire? Al Giornale? Alla Verità? Al Libero? No, andavano a finire al Domani, va bene? Questo è il concetto. Io penso che ogni giornale faccia il suo mestiere, però però non riesco a capire come è possibile che Repubblica pensi che Del Debbio non faccia il suo mestiere nel fare intellettuale, uomo di una grande intelligenza, grande showman, lui non possa andare in Liguria a fare un convegno e questo sia il fatto che lui è andato in Liguria e c'è un rapporto con Toti come ce l'abbiamo tutti noi, sia per loro una specie di onta ed è motivo per il quale Toti viene da noi. Ma questi sono mali. Già denunciato Crestolino, Google, intervista alla radio per scrivere porcata alla Caracciolo, difatti, grandissimo Giampaolo Serino, sei un grande. Nathan Altamore, ti do un abbraccio anche a te, un caffè al bidetto aspettando stasera Quarta Repubblica, mi sono un po' rotto, fa un caldo pazzesco, noi ci vediamo questa sera alle 21, studio nuovo e tante cose nuove stasera, ciao.